Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRIP trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
USA, il capo del Pentagono nei territori occupati, focus anche sul dossier iraniano. Yemen, attacco con droni contro la base saudita King Khaled. Iran è la più grande vittima di mine anti-uomo. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima e vi presenterò la programmazione di oggi, mercoledì il 7 aprile 2021, e cari amici, come di consueto in primo piano potete ascoltare il radiogiornale, a cui farà seguito una breve nota di commento, e il commento riguarda proprio le cospirazioni alla corte giordana. E poi vi invito ad ascoltare la rubrica di oggi. Ed ora passiamo subito alle notizie in primo piano, le notizie che riguardano infatti il nostro paese e anche Asia occidentale. Il segretario alla difesa degli Stati Uniti sarà in visita nei territori occupati la prossima settimana, lo riferisce il sito di approfondimento americano Axios. Lloyd Austin terrà anche colloqui con il premier sionista Benjamin Netanyahu e il ministro della guerra Benny Gantz. In questa visita Austin discuterà i temi riguardanti la sicurezza regionale, in particolare il dossier iraniano, oltre che discussioni sui teatri in cui agiscono forze vicine alla politica di Teheran come Siria e Libano, ha riportato ancora Axios, citato dall'IRIB. La base aerea di King Khaled nel sud-ovest dell'Arabia Saudita è stata attaccata, a dare la notizia il portavoce delle forze armate dello Yemen, il generale di brigata Yahya Sari, citato dall'agenzia iraniana Farsi News, ha annunciato martedì sera che le forze dell'esercito yemenita con due droni Qasef hanno colpito le posizioni importanti della base aerea King Khaled a Khamis Mushit. Il generale Sari ha reso noto che l'attacco è stato effettuato in rappresaglia alla continua aggressione saudita e al brutale assedio dello Yemen. L'Iran è la più grande vittima delle mine terrestri dopo 8 anni di guerra imposta dall'ex regime basista dell'Iraq negli anni Ottanta, ha dichiarato il ministro della difesa, il generale di brigata Amir Hatami, denunciando i sostenitori di Saddam per aver rifiutato di aiutare l'Iran in attività di sminamento nel dopoguerra. Lunedì scorso il generale Hatami ha rilasciato un messaggio in occasione della giornata internazionale per la consapevolezza e l'assistenza contro le mine. Il generale ha dichiarato che mentre la Repubblica Islamica è sempre stata la portabandiera della pace, della stabilità, della sicurezza nella regione e nel mondo, è diventata la più grande vittima delle mine dopo 8 anni di guerra imposta dall'ex dittatore iracheno. Circa 42.000 chilometri quadrati nei territori iraniani sono stati contaminati da 20 milioni di vari tipi di mine terrestri ed esplosivi prodotti dagli autoproclamati difensori dei diritti umani. Il ministro della difesa ha inoltre sottolineato il gran numero di persone iraniane vittime delle mine durante e dopo la guerra e gli enormi danni sociali, economici e ambientali inflitti all'Iran. Sfortunatamente, gli stessi paesi che hanno assistito il governo iracheno in tutti i campi fornendo varie mine durante anni di guerra contro l'Iran si sono rifiutati di aiutare il nostro paese negli anni del dopoguerra ad affrontare questo problema con diverse scuse, negando l'assistenza tecnologica al popolo iraniano amante della pace, ha aggiunto il generale iraniano. Il regime sionista ha arrestato 230 bambini palestinesi dall'inizio di quest'anno, ha dichiarato domenica in un rapporto la Palestinian Prison Society PPS. Il rapporto arriva appena un giorno prima della giornata dei bambini palestinesi, che viene celebrata ogni anno il 5 aprile con attività culturali, educative e mediatiche volte a sensibilizzare sulla situazione dei bambini palestinesi che non hanno i diritti più elementari a causa dell'occupazione israeliana, riporta l'agenzia di stampa palestinese ufficiale Wafa. Gli arresti si sono concentrati nella città occupata di Gerusalemme, riferisce il PPS, che monitora le condizioni dei detenuti nelle carceri sioniste, ha riferito l'agenzia di stampa Anadolu. Il gruppo per i diritti ha affermato che i detenuti vengono spesso rilasciati su cauzione o trasferendoli agli arresti domiciliari senza indicare il numero di coloro che sono stati rilasciati. I bambini imprigionati sono oggetti a varie forme di abuso, tra cui gli viene negato cibo o bevande per lunghe ore, abusi verbali ed essere detenuti in condizioni difficili. Gli Emirati Arabi Uniti hanno ieri annunciato l'avvio della fornitura su scala nazionale di elettricità prodotta dalla prima centrale nucleare costruita in un paese arabo. Il premier emiratino Mohammed bin Rashid Al Maktoum ha scritto su Twitter: «Gli Emirati hanno oggi commesso un passo storico. Il primo megawatt della prima centrale nucleare araba è entrato nella rete elettrica nazionale», ha affermato il premier, a cui ha fatto eco il principe ereditario e uomo forte degli Emirati Mohammed bin Zayed. Gli Emirati sono il quarto produttore di petrolio dell'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Greggio, OPEC, ma da anni lavorano allo sviluppo di fonti produttive energetiche alternative. Il Parlamento del Sudan ha votato martedì sera per abrogare una legge del 1958 che vieta i rapporti diplomatici e commerciali con il regime sionista, lo riferisce in un comunicato il governo sudanese citato dall'agenzia Nova, precisando che la decisione è ora soggetta all'approvazione di una riunione congiunta del Consiglio Sovrano e del Gabinetto del Sudan, che funge da organo legislativo provvisorio del Sudan. A fine ottobre il paese ha aderito agli accordi di Abramo sulla riconciliazione regionale con l'entità sionista, accordo promosso a metà agosto dall'amministrazione dell'ex presidente statunitense Donald Trump. E il Donbass è tornato a infiammarsi. La NATO è l'unico modo per porre fine al conflitto nel Donbass, lo ha detto il presidente ucraino Zelensky durante una conversazione con il segretario generale della NATO Stoltenberg, riportato da Interfax. Intanto, nelle repubbliche ribelli sono ripresi i bombardamenti a colpi di mortaio e movimenti di truppe e mezzi corazzati ucraini, mentre la Russia sembra che stia mobilitando le sue forze forze militari spostandole al confine col Donbass. Infatti l'obiettivo russo sembrerebbe quello di penetrare nella regione di Lugansk. Si segnalano spostamenti anche nelle coste russe, nello specifico di Mar d'Azov e in Crimea, in cui è ancora in atto un gigantesco spostamento di mezzi dell'esercito dovuto ad un'esercitazione tenutasi il mese scorso. Per questo motivo l'EUCOM e il comando delle forze armate americane in Europa ha alzato il livello di allerta. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Giordania, le cospirazioni alla corte. Le voci di un possibile golpe o tentativo di destabilizzazione della Giordania hanno nei giorni scorsi portato alla luce la situazione di crisi in cui versa il regime della monarchia hascemita, tradizionalmente considerato un'oasi di stabilità nella regione medio orientale. Il complotto, presumibilmente in atto, era stato denunciato domenica dal viceprimo ministro e ministro degli esteri Ayman al-Safadi in una conferenza stampa trasmessa in diretta TV. Al centro delle trame ci sarebbe stato l'ex principe ereditario Hamza, fratellastro dell'attuale sovrano Abdullah II, in combutta con non meglio definite forze straniere e domestiche. La notizia degli arresti domiciliari di fatto del principe Hamza era diventata subito una sorta di boomerang per il regime, vista la sua relativa popolarità nel paese, soprattutto tra gli influenti clan della via orientale del Giordano. Hamza aveva poi reagito prontamente alle accuse pubblicando una registrazione audio della conversazione avuta col capo di Stato Maggiore, generale Youssef Hunayti, incaricato dal sovrano di gestire la grana relativa al fratellastro. Nel file audio pubblicato in esclusiva dal sito Middle East Eye, Hunayti invitava Hamza a interrompere qualsiasi dialogo con i leader tribali e altre personalità del regno e scontente della situazione interna. Nessun accenno ai possibili legami del principe con ambienti stranieri era invece stato fatto dal generale Giordano nella stessa registrazione. Hamza rispondeva duramente al suo accusatore e, senza dubbio, con l'intenzione di promuovere la sua immagine, rivendicava il diritto di parlare con la mia gente e puntava il dito contro il regime per aver distrutto il paese e per la corruzione dilagante. Malgrado i toni che lasciavano intendere gravi divisioni ai vertici dello Stato, lo scontro si è alla fine apparentemente risolto con un'intesa tra Hamza e il sovrano, un incontro tra lo zio di quest'ultimo e principe Hassan avrebbe infatti convinto Hamza a firmare lunedì sera una lettera in cui giura fedeltà ad Abdullah II, solo poche ore dopo aver dichiarato di volere disobbedire all'ordine di evitare qualsiasi comunicazione con il mondo esterno. Nella cospirazione sarebbero state comunque coinvolte altre personalità di spicco del regno, ma gli unici nomi resi pubblici dei circa 15 arresti sono stati quelli di Sharif Hassan bin Zayed e Bassam Abadallah. Il primo è un membro della famiglia reale, mentre l'altro ha fatto parte del governo in passato e ha ricoperto l'incarico di capo ufficio della Casa Reale. Entrambi hanno interessi di natura economica con la monarchia del Golfo Persico e Abadallah, in particolare, è stato consulente del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman e delegato per questioni di business agli Emirati Arabi.
Conoscere Islam. A Amici da Teheran, la capitale iraniana, siamo con voi. Vi abbiamo detto che la famiglia di Muhammad, essendo tra gli Hunayf, non adoravano i dei e le statue che i beduini della penisola arabica avevano collocato nella Kaaba ed erano convinti che presto si sarebbe manifestato un nuovo profeta che sarebbe stato l'ultimo dei profeti divini. Anche gli ebrei che vivevano nella penisola arabica condividevano questa tesa, ma da parte loro non erano convinti e non riuscivano ad ammettere che non fosse ebreo. Era evidente che la gente, essendo dei politeisti, non tolleravano questi credenti e li consideravano stravaganti e vagamente pericolosi, pur nella loro scarsa rilevanza numerica per il sistema religioso e commerciale su cui si basava il potere e la ricchezza degli abitanti della Mecca. Come abbiamo già detto, pur dimenticando la purezza del culto abramatico, gli arabi della penisola arabica continuavano ad essere fortemente attratti dalla Kaaba, la cui per loro era un importantissimo santuario che veniva considerato al centro della loro vita religiosa e tutte le tribù approfittavano dei mesi sacri, nei quali la tregua rendeva i viaggi relativamente sicuri per recarsi in pellegrinaggio. Gli abitanti della Mecca, quindi, membri della ricca e potente tribù Quraysh, da parte loro traevano il massimo profitto dalla situazione. La posizione della loro città, posta tra quelli che attualmente sono il Mediterraneo e Oceano Indiano, Golfo Persico e Mar Rosso, li aveva messi in condizione di diventare un nodo commerciale tra i più importanti del tempo. Essi si rifornivano di merci provenienti da tutto il bacino mediterraneo, organizzando una carovana estiva verso Siria e Palestina e una invernale verso lo Yemen, cui fa accenno il Sacro Corano nella Sura Quraysh. Per il patto dei Qurayshiti, per il loro patto delle carovane invernali ed estive, adorino dunque il Signore di questa casa, colui che li ha preservati dalla fame e li ha messi al riparo da ogni timore. Come abbiamo detto, il loro prestigio come custodi della casa del signore Kaaba era di gran lunga il più alto tra tutti gli abitanti della penisola arabica e le grandi fiere che si svolgevano in concomitanza con gli arrivi dei pellegrini arricchivano anche i maggiori clan della città. Con il passar del tempo, le tribù arabe avevano portato alla Mecca delle statue che rappresentavano dei loro dei locali e li avevano posti nel sacro recinto e nell'interno stesso della Kaaba. Erano centinaia gli idoli che contaminavano la purezza della casa di Allah e quindi suscitavano fastidio e il sospetto quando incontravano coloro che rifiutavano il politeismo e che in qualche modo tendevano ad una purificazione del culto che avrebbe fatto a meno di tutti questi idoli e statue messi nella sacra casa di Dio. Una volta accettato l'idolo di una tribù o di un clan all'interno del santuario, non lo si sarebbe potuto espellere senza provocare un grave incidente con coloro che ne avevano portato e collocato nella Kaaba. Così quelli di Quraysh non volevano rischiare la minima riduzione dei loro profitti con i clienti e a maggior ragione uno scontro aperto e generalizzato. Sarebbe stata la fine del loro potere e della loro ricchezza. E proprio con questa motivazione puramente economica facevano tutto quel che potevano per ostacolare la diffusione del credo degli Unaif e cercavano di isolarli, boicottarli o maltrattarli a seconda della loro importanza sociale e delle protezioni tribali di cui godevano. Le conseguenze del politeismo e del sistema di potere tribale erano molto gravi anche sul piano della morale individuale e sociale. Succedeva spesso che, approfittando della ricchezza di un potente tribù o famiglia alle spalle, qualche notabile si lasciasse andare alle peggiori ingiustizie nei confronti dei più deboli, degli stranieri, di chi insomma non poteva mettere in campo una protezione efficace. Per mettere un freno a tali ingiustizie, alcuni nobili di Quraysh, tra i quali il giovane Muhammad, decisero di unirsi in un patto per la difesa dei deboli e degli oppressi e anche decisero di rendere solido questo patto di fronte alla Kaaba. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto.